Lezione 40, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Continuiamo con la presentazione delle posizioni di Brentano che emergono dal suo testo sull'ateismo del 1873, in cui Brentano cerca di rispondere punto per punto alle obiezioni dell'ateismo e alla convinzione, dice Brentano, comunemente diffusa, che l'ateo, l'ateismo rappresenti il progresso, invece il teismo rappresenti il ritorno ad un'età di barbarie, in particolare al Medioevo, quindi una forma di oscurantismo e per di più di antropomorfismo, nient'altro che espressione appunto delle aspirazioni individuali, delle aspirazioni umane e quindi proiezione appunto delle aspirazioni umane. Secondo Brentano, comunemente si parla e si rigetta il Medioevo come periodo oscurantista, come periodo storico in cui la Chiesa non avrebbe tollerato discussioni sui suoi dogmi, cioè sulle sue dottrine, sulle sue principali dottrine. Invece, secondo Brentano, questo è falso. È falso al punto che è possibile dire che in nessun'altra epoca si è tanto discusso come nel Medioevo, come lo sta a dimostrare, secondo Brentano, tra i tanti esempi che si possono addurre, che si possono tirar fuori, l'actus sorbonicus, introdotto a Parigi dagli scotisti, e che resta un esempio tuttora insuperato di pubblica disputazione, di pubblica discussione. Per tutti questi motivi, per tutte queste ragioni, secondo Brentano, il Medioevo cristiano e quindi anche il pensiero aristotelico tomista, massima espressione filosofica e teologica del Medioevo, ha giovato il Medioevo cristiano alla ricerca e allo sviluppo delle istituzioni scientifiche, addirittura più di quanto non abbia, continua Brentano, finora fatto la modernità, pervasa dallo spirito illuministico, dall'intento di chiarire ogni cosa, di sottoporre ogni questione al giudizio critico della ragione. Il Medioevo era ben più avanzato, appunto, secondo Brentano. Il teismo per il critico ateo, di cui Brentano non fa mai il nome nel corso del suo testo, sarebbe nemico della moralità, perché il cristianesimo insegnerebbe un'idea unilaterale del merito e della punizione. Per Brentano, contro questa affermazione parla la prassi di tutti i tempi del cristianesimo. La grande tradizione cristiana, i padri, tutte le principali espressioni del cristianesimo, e chi rinuncia al merito e alla punizione danneggia l'educazione e introduce la più grave corruzione morale. È vero, secondo Brentano, proprio l'opposto, e questo, dice, ci viene insegnato dall'esperienza quotidiana e anche dall'insegnamento della Chiesa a tutti i livelli, che afferma che il timore di Dio è l'inizio della sapienza. Qui Brentano, per avvalorare ulteriormente le proprie posizioni, per giustificare e dare un fondamento solido alle proprie argomentazioni, si serve di alcuni esempi, in particolare cita un sonetto attribuito a Santa Teresa o a San Francesco Saverio, per concludere che nella convinzione che in ogni caso per l'ateismo non c'è futuro e contro vi è la stessa scienza. In altre parole, l'ateismo si presentava come fautore del progresso, fautore della scienza, al contrario del teismo che veniva inteso, veniva visto dall'ateo come oscurantismo, come avversione al progresso e alla scienza. Brentano capovolge i termini del discorso e giudica l'ateismo come contrario alla scienza e contrario al progresso, quindi giudica l'ateismo dogmatico, più dogmatico di quanto si pensi, e soprattutto se messo a confronto, ad esempio, con l'actus sorbonicus di Parigi, con le discussioni aperte e continue che si sono avute, dice Brentano, nel Medioevo, e quindi libertà di discussione, discussione a tutti i livelli. Proprio per queste ragioni, secondo Brentano, non c'è futuro per l'ateismo. È controgli la stessa scienza, è l'ateo che non è a favore del progresso, che non è a favore della scienza, è l'ateo che in definitiva si riduce ad essere una posizione dogmatica, non una posizione aperta alla discussione, non una posizione animata da spirito critico e dal desiderio di indagare e di chiarire qualsiasi questione, qualsiasi aspetto. Perché esso non è figlio della scienza, non è vero figlio della scienza l'ateo, e perciò i suoi adepti, gli adepti alla della scienza, i seguaci degli scientisti, dei positivisti, non potranno mai essere veri cittadini del regno della scienza, secondo Brentano. Non sono veri cittadini perché sono dogmatici, sono loro ad essere oscurantisti, loro che ostacolano la scienza in nome di un presunto spirito illuministico che in definitiva si ritorce contro se stesso, si capovolge in una forma di dogmatismo. Ma come giustifica Brentano a questo punto il teismo? Quali sono i motivi effettivi di fondo sul terreno filosofico e sul terreno scientifico che Brentano presenta per giustificare l'ateismo e per dire che l'ateismo è il vero figlio della scienza e non appunto i sedicenti scienziati, i sedicenti atei che si rifanno impropriamente alla scienza, impropriamente si servono della scienza senza averne alcun diritto. In che modo? Cioè, qual è il punto di vista teoretico e il punto di vista scientifico che avvalla il teismo, che è a fondamento, può essere a fondamento del teismo? L'ateo, dice Brentano, giustamente, come abbiamo visto sopra, parla di una tendenza naturale insita nell'uomo che non può essere fraintesa in senso ateistico e materialistico. Non può essere intesa in senso materialistico e ateistico, secondo Brentano, e questo, secondo Brentano, diventa evidente in tutta la sua portata, se, si fa ricorso qui ad altri testi di Brentano dello stesso periodo, degli stessi anni, cioè Brentano, per quanto riguarda l'ateismo, la confutazione dell'ateismo qui presuppone più o meno, in maniera più o meno implicita, un discorso che svolge soprattutto nella psicologia dal punto di vista empirico, che più o meno dello stesso anno, e quindi verrà data alle stampe non a caso in due tomi nel 1874. Però la psicologia dal punto di vista empirico è un'opera che si sedimenta a partire dal 1867, a partire dal testo di Brentano sulla psicologia di Aristotele, e viene pubblicata nel 1874. Quindi nel 1873 Brentano ha già quasi pronto il testo sulla psicologia dal punto di vista empirico. E per chiarire il discorso del teismo e dell'ateismo, è opportuno fare riferimento a questo testo, perché in questo testo Brentano tratta con ampiezza, con notevole ampiezza e come ulteriore approfondimento proprio questo discorso. Quindi il testo contro l'ateismo e contro l'ateo del 1873 è per così dire una fase di transizione, una fase che culmina, si sedimenta nel testo del 1874. Occorre quindi, per chiarire ulteriormente gli aspetti affrontati in questo testo del 1873, tener presente che il punto di partenza di Brentano è la tesi che le nostre rappresentazioni psichiche e fisiche provengono dall'esperienza. Quindi l'unica fonte di conoscenza per Brentano non è una intuizione, non è un qualche cosa di a priori, ma appunto proviene dall'esperienza e deriva dall'esperienza. E perciò per poter controbattere efficacemente non soltanto le tesi dell'ateo, ma anche e soprattutto quelle ispirate ad una mentalità scettica, e in particolare ad uno scetticismo metafisico che trovavano nelle posizioni di Hume e nel criticismo kantiano la loro espressione più matura, Brentano, prima di affrontare la vexata questione delle prove dell'esistenza di Dio, cioè per dimostrare a partire proprio dall'esperienza, dai dati forniti dall'esperienza, per dimostrare sulla base della psicologia, dal punto di vista empirico, delle analisi svolte appunto sul terreno della psicologia, Brentano è spinto a mettere in cantiere una ricognizione critica della teoria della conoscenza a partire dai dati dell'esperienza, a partire dall'analisi appunto soprattutto dei fenomeni psichici e degli atti psichici. Questo è il tentativo che Brentano intraprende e lo intraprende proprio per proseguire il discorso della rifondazione del discorso metafisico, dell'argomentazione metafisica e quindi per giungere a dimostrare l'esistenza di Dio, per giungere a dimostrare l'immortalità dell'anima individuale attraverso e servendosi della psicologia dal punto di vista empirico. Quindi attraverso l'appropriazione dei metodi e dei procedimenti tipici della ricerca scientifica, della ricerca positiva, tipici delle scienze della natura nel caso particolare, perché Brentano qui, per quanto riguarda le analisi di psicologia, per quanto riguarda il discorso psicologico, si avvale appunto del metodo dell'osservazione, che è il metodo per eccellenza delle scienze della natura. Solo questo esame rende, secondo Brentano, possibile la successiva fase, che è quella dell'applicazione del metodo induttivo a posteriori, che deve fornire la prova propriamente detta, la prova in altri termini della giustezza delle affermazioni del teismo e della decisa confutazione delle posizioni dell'ateo. Per rispondere in altri termini alla questione del teista e per rigettare nella maniera più decisa, incontrovertibile possibile le posizioni dell'ateo materialista, Brentano in altri termini al discorso metafisico vero e proprio antepone e deve anteporre una preliminare verifica con una riflessione condotta utilizzando gli stessi metodi delle scienze della natura, cioè il metodo per eccellenza delle scienze della natura, il metodo appunto dell'osservazione, convinto che la psicologia in questo contesto, ma non solo in questo contesto, perché Brentano considera la psicologia come la regina di tutte le scienze, la scienza del futuro in altri termini. Brentano è convinto che qui, attraverso le analisi e attraverso gli strumenti forniti dalla psicologia ormai assurda a scienza empirica, a scienza positiva a tutti gli effetti, sia possibile trattare ogni sistema filosofico e sia possibile prendere in considerazione ogni sistema filosofico e sottoporlo ad analisi critica per verificarne la giustezza o meno, per verificare la possibilità di costruire un discorso filosofico e di conseguenza anche un discorso metafisico fondato su basi rigorosamente scientifiche, su analisi condotte con metodo scientifico nella maniera più rigorosa possibile. E quindi a questo discorso Brentano dedica particolare attenzione, perché per Brentano questa parte più di ogni altra fornisce ad ogni discorso filosofico una sicura misura per giudicare dell'intero, per giudicare di tutti gli ambiti tematici della conoscenza e infine per giudicare della fondazione, o meglio, della rifondazione del discorso metafisico.